Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
L'avrete sentito, l'AGCOM ha proposto che per accertare la maggiore età degli utenti che frequentano i siti pornografici o di gioco d'azzardo sarà necessaria la verifica tramite SPID, carta d'identità elettronica o equivalente, non insomma il classico sei maggiorenne sì no. E quindi ok impedire l'accesso a questi portali ai minorenni, ma questo significa che saranno registrati tutti gli accessi ai portali porno? Quindi ora il governo saprà se ci guardiamo un porno? In teoria no, perché il sistema si basa sul doppio anonimato, cioè chi fornisce la prova della maggiore età, per esempio lo SPID, non potrà conoscere il servizio per cui è stato richiesto l'accesso. Il sito non riceverà dettagli personali se non la data di nascita.
Sono problemi grossi. Questo era un servizio preso da TikTok, dal canale Upgrade Ita. Si preoccupa questo ragazzo del fatto che l'AGCOM si sta organizzando per trovare un sistema, visto che è stato da tanti invocato, per verificare la maggiore età di chi va in rete. Ricordo l'AGCOM, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni. Questo sistema mi sembra, poi adesso entreremo nei meriti, un po' concettuoso, ma logicamente crea un po' di panico in giro, perché per accertare se una persona è minore bisogna mettere, io immagino, una rete di controllo che verifichi l'età di tutti quelli che entrano. E quindi in questa rete i minori non passeranno probabilmente, ma tutti gli altri dovranno lasciare qualcosa di loro per giustificare il fatto che stanno in rete e sono maggiorenni. Ma di solito se uno va in certe aree della rete non ha proprio piacere che altri lo sappiano, perché si va a consumare di solito momenti di intimità individuale autogestita, quindi probabilmente ci si pone questo problema. L'ho messa a ridere, il problema è importante, il problema c'è dietro interessi economici enormi, c'è dietro il tema della sicurezza, il tema dell'educazione digitale, ci sono temi legislativi, temi legati appunto alla protezione dei propri dati personali, che oggi ne parliamo seriamente, però la premessa, devo dire, è questa. Fa anche un po' ridere che l'umanità si trovi a un certo punto di porsi il problema del controllo e del censimento dell'attività autoerotica delle persone che vanno in quello che è il maggior supporto di fantasie e ispirazioni che esista e sia mai esistito sulla faccia della terra, prima delle droghe pesanti, che appunto è la rete. Allora 800 24 0024, iniziamo con Andrea Rossetti. Buongiorno.
Buongiorno, ciao Gianluca.
Allora, ricordo professore di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Allora Andrea, io ho semplificato e ridicolizzato il tema, però convieni che è un tema importante, perché ne parliamo da tanti anni, ci sono stati movimenti, sollevazioni, associazioni che si sono mosse, messa all'indice dei grandi proprietari delle piattaforme digitali, problemi di coscienza, insomma, alla fine proprio in Italia hanno trovato la maniera per certificare la maggiore età di chi viaggia in rete. Questo mi sembra un po' improbabile, però vediamo, magari mi sbaglio.
No, beh, in realtà questo progetto italiano si inserisce in un progetto più vasto, che è quello della promulgazione, anzi no, è già stato promulgato, di questo regolamento europeo che riguarda l'identità digitale. Quindi anche questa cosa che riguarda l'accesso ai siti porno, ai siti che fanno scommesse, di cui si parlava all'inizio, rientra in questa cosa. Quindi no, in realtà da quando abbiamo iniziato a parlare di queste cose la tecnologia si è evoluta e le modalità di controllare l'identità delle persone nel rispetto della privacy, perché questa è la cosa importante, no? Rispettando effettivamente la privacy, adesso finalmente ci sono e almeno in teoria funzionano, dico almeno in teoria perché tutto poi dipende ovviamente da come questi sistemi vengono implementati, no? Se non sono implementati in maniera sicura, insomma, l'idea può essere buona, ma poi in realtà gli effetti potrebbero essere non quelli che ci si aspetta. Quindi il modello che adesso ha proposto AGCOM per verificare l'età attraverso SPID o attraverso anche la CIE, no? La carta d'identità elettronica, è un modello che apparentemente mi garantisce come utente di siti pornografici o siti che permettono il gioco, perché in realtà si basa su un sistema che si chiama di doppio cieco, ossia il sito in realtà non conosce unicamente la mia età, cioè l'unica informazione certa che gli viene passata è la mia età, quindi io mi posso connettere ai siti pornografici utilizzando uno pseudonimo, se voglio.
E soprattutto cominciamo a definire, visto che il tema è quello, so che è spinoso e gravoso. Allora, un aspirante all'autosoddisfazione, deve dotarsi innanzitutto di SPID e di identità digitale.
Di SPID o di CIE, di carta d'identità elettronica, sì. Questi, per il momento sono questi, dall'anno prossimo ce ne saranno altri che sono legati all'altro.
Quindi lo SPID lo può fare anche dal tabaccaio, oggi quello delle poste è un po' concettoso, devo dire sinceramente, per esperienza dico magari mi sbaglio. Ti fai lo SPID, ci vuole un po', ti fanno vogliono un'immagine, un'impronta facciale per fare lo SPID. Oggi ne abbiamo parlato. C'è un signore che ti fa una foto alla faccia, passa un giornale, poi c'è il tuo SPID. E c'è il tuo SPID. Vabbè. Quindi qualcuno ha già la tua faccia, comunque. È il tuo SPID. Dopodiché tu ti vai nel luogo intimo adatto, ti colleghi e ti viene chiesto cosa? Segnalati con lo SPID.
Sì, mi viene chiesto questo, ma il problema è questo come avviene. Nel senso che il sito mi manda questa richiesta. Attraverso il mio browser io mi connetto al sito che mi dà l'identità digitale, che mi dà lo SPID. Questo sito unicamente rimanda a me, non al sito, insomma, il mio target, insomma, il mio sito pornografico, il sito della SPID rimanda a me semplicemente un token che è l'informazione che io ho superato i 18 anni e io al sito a cui voglio accedere passo unicamente l'informazione maggiore d'età. Nessun'altra informazione oltre a questa. Quindi effettivamente
questo ogni volta che uno entra, se uno cambiasse sito, dice vabbè, questo sito non trovo ciò che cerco, cambio sito, sì, devi cominciare tutto da capo la procedura. Mi fa sorridere, sembra fatto apposta da una sorta di comitato moralizzatore, è come quando diciamo in età vittoriana mettevano i guanti chiodati ai bambini perché non si toccassero ai ragazzetti, è la stessa roba, sono i guanti chiodati che mette l'autorità garante alle persone che hanno questa necessità.
In realtà anche questo è abbastanza inefficiente, Gianluca. Io ho scoperto che la maggior parte dei miei studenti ha una VPN installata sul cellulare e gli ho detto: ah, caspita, bravi, badate alla sicurezza dei vostri dati che avete nel cellulare, complimenti, bravi, avete seguito bene le mie lezioni. Loro mi hanno guardato come se fosse un po' imbecille e mi hanno detto: ma no, prof, ci serve unicamente per guardare Netflix o gli altri servizi fingendo di non essere in Italia e quindi vedendo cose che dal territorio italiano non vedrei. Quindi la stessa cosa, per questi siti è la stessa cosa, semplicemente
quindi con una VPN elude, c'entra come se fosse cittadino dell'Uruguay e ha risolto il problema.
E quindi non c'è nessun problema, sì da questo punto di vista non è particolarmente efficace questa cosa, insomma, anche perché ormai vedi anche i ragazzetti delle medie. Un mio amico ha un figliolo che ha 12 anni che sul cellulare ha messo la VPN e ha spiegato al genitore cosa serviva la VPN. Vuol dire, non sono più tecnologie, no? Che forse fino a qualche anno fa pochi conoscevano. In realtà sono cose che ormai conoscono tutti, anche perché nei podcast, ad esempio, c'è una martellante pubblicità di servizi di VPN. Quindi si viene inevitabilmente a conoscere queste cose. Quindi sull'efficacia del provvedimento, insomma, qualche dubbio resta, sinceramente. La tecnologia, che era di quella di cui parlavo io, effettivamente però mi garantisce un certo anonimato. Chiaro, ogni volta che entro nel sito io devo fare questa procedura, insomma, una procedura che effettivamente qualche minuto, insomma, un minuto, un paio di minuti.
Scusami, mi viene, forse sono io che ho un esprima al tournée, come si dice, ma un ragazzino che sa che dovrebbe entrare impropriamente in un'area che non gli compete, che gli è proibita, ma nemmeno perde tempo a fare tutta questa manovra, perché tanto sa, se poi dopo una volta che la faccio non mi fanno entrare, quindi a cosa serve?
Serve semplicemente, in teoria serve unicamente a impedire l'entrata, è chiaro, il ragazzino non lo sa, prova a
ma nemmeno si va a fare lo SPID, dice tanto c'ho 15 anni che vado a fare lo SPID, che tanto non,
lo
poi
SPID
mi dice che c'ho la meta.
Potrebbe servire ad esempio l'entrata in vigore di questo regolamento al 2025 allargherà in qualche modo questi sistemi di identificazione digitale, quindi probabilmente anche per i minorenni sarà necessario avere uno di questi sistemi per entrare anche nel sito della scuola, per dire una cosa banale. È chiaro che però questi sistemi di riconoscimento saranno concessi unicamente sotto la supervisione del genitore, cioè è il genitore che per il minorenne chiede una SPID, una CIO, queste cose, insomma, come già adesso, no? D'altronde tu puoi andare, se vai all'estero col tuo figliolo, devi avere un documento identità del figliolo minorenne e quindi vai in comune e il comune ti rilascia una cosa tipica,
te lo segna sul passaporto, sì che tu sai, eserciti comunque
la patria potestà,
una genitorialità, no? È logico,
esatto, sì. Esatto.
Quindi, però intanto il pubblico di partecipare a questa trasmissione chiamando l'800240024. Noi stiamo esponendo il problema, lo facciamo con un po' di sorriso sulle labbra, ma è un problema grosso, ripeto, con molta più drammaticità lo abbiamo affrontato quando poi c'erano in mezzo persone suicidate, persone molestate, gravi reati commessi, quindi a danno dei minorenni, quindi ne parliamo con leggerezza ma anche con cognizione di causa. Però vuoi sapere come la pensate voi? Pensate questa possa essere una strada che in realtà l'umanizzazione della realtà digitale che ormai ci lambisce, ci attraversa da qualche decennio, ma con la quale ancora non abbiamo fatto ben bene i conti, probabilmente passi per attraverso i sistemi di sicurezza. Questa è la domanda che porto anche ad Andrea. Tu pensi che alla fine sarà inventando un sistema di sicurezza sempre più complicato da usare, perché se deve essere efficiente deve essere complesso, certo, e sempre più inutile perché ci sarà sempre qualcosa di semplicissimo per eluderlo? È questa la strada del civilizzarsi digitalmente secondo te?
Ma no, come ci diciamo da anni, Gianluca, qui il problema è come al solito culturale, no? Io devo insegnare ai minori e anche a volte a noi adulti, per carità, una serie di pratiche che dobbiamo mettere in atto, una serie di cose che dobbiamo fare quando ci avventuriamo, cioè, quando utilizziamo servizi online. Il problema è questo. Ad esempio, la prima cosa da ricordare è che non siamo mai completamente anonimi, no? Anche con questo servizio di doppio anonimato, insomma, ecco, supponendo che funzioni tutto. Il fatto, ad esempio, che io mi connetta, che io chieda la mia identità, di confermare la mia età alle 2 di notte e lo faccio ripetutamente per molte notti, dubito, no, che serva per pagare l'IMU o l'ICI o come diavolo si chiama.
Poi si avvertirà anche la mano tremante sulla tastiera, si avvertirà l'incertezza nel digitale.
Questo, cioè, già adesso, probabilmente. Questo già adesso. Alcuni,
diciamo, per dei dispositivi che si attivano con l'impronta digitale. È anche percepibile da un punto di vista genetico il fatto che uno si sta prestando ad attività non moralmente accettabili, ecco, forse.
Probabilmente il mio orologio rileva anche, il mio orologio smartphone rileva anche la mia pressione in tempo reale, quindi aumenta, no? Il battito cardiaco, sì, la pressione sanguigna.
Ma tu stai scherzando, ma stiamo mettendo in fila per una serie di circostanze che non sono fantasiose.
No,
ogni momento
no,
che ci accostiamo a un sistema di rilevamento digitale,
certo,
qualunque esso sia, abbiamo sulle spalle una montagna di dati digitali che nemmeno ci accorgiamo, esatto, che scarichiamo senza accorgercene.
Certo, questo è il punto fondamentale. Gli scenari che stiamo descrivendo per adesso non sono veri, per quello che ne sappiamo, ma sono assolutamente verosimili, insomma, no?
Plausibili.
Il fatto che Sì, assolutamente plausibili. Beh, insomma, abbiamo scoperto, ancora oggi noi siamo ragionevolmente certi che i nostri cose intelligenti che abbiamo in casa non ci ascoltano, no? Che Google come si chiama quello di Amazon, non mi viene in mente, non ci ascoltino. Però sappiamo che c'è la tecnologia per farlo.
No? La tecnologia, Alexa, mi ascolti?
Esatto, questa è. Sappiamo che c'è la tecnologia, no?
La gente sta parlando,
quindi,
sì.
Certo.
Poi ti faccio un esempio, Alexa adesso è come regredita, la Alexa casa mia, sta molto sulle sue, non mi dice perché ho disattivato il fatto che registri tutto quello che dico, ti ricordo ci facevamo una trasmissione,
certo,
ho disattivato
questa
funzione, gli dico chi sono, non mi riconosce, dice se vuoi che ti riconosca devi riattivare quella funzione.
Deve riattivare la funzione, quindi, di riconoscimento vocale, certo. Dobbiamo imparare però
siamo
a prendere tutte
corti.
Queste misure, sì, no, o a renderci conto di quello che facciamo, no, perché poi io posso anche decidere che questi sistemi servono così tanto che io sono disposto anche a condividere un sacco di miei dati. L'importante è che io mi renda conto, abbia contezza di quello che sto facendo. La cosa fondamentale è questa. Assolutamente non c'è questa percezione. Proprio ieri ho domandato ai miei studenti se sapevano, no, quale l'app che serve a fare un soccorso qui in bicocca, quali sono i dati che loro danno alla bicocca, dati ovviamente assolutamente autorizzati tutto quanto, ma loro non lo sapevano. Cioè, bisogna abituarsi, ad esempio, quando io scarico un'app, andare a vedere quali sono i dati che l'app mi richiede e poi quando funzionerà. No, ed eventualmente non accettare l'app, che so, l'altro ieri ho provato un'app che per accendere il cellulare mi chiedeva anche di accedere ai miei contatti, beh, chiaramente non l'ho installata, perché cosa c'entrano i miei contatti per accendere, no, la luce che ho sullo smartphone, che abbiamo il flash che abbiamo sullo smartphone, no, quindi bisogna iniziare a badare a queste cose. Devo dire che questi sistemi un po' aiutano, no? Questi sistemi come questo messo in piedi un po' aiutano ad avere, se non altro, contezza di quello che stiamo facendo. Poi, come dicevi tu, una volta che la tecnologia, cioè la tecnologia non è mai la risposta, è questa la cosa che dobbiamo metterci in mente.
Purtroppo,
no?
Sì, questo bisogna rendersene,
no?
Conto. Sì.
È questo, no? Ci può aiutare, ma non è mai la risposta. Perché? Perché, data una tecnologia, possiamo trovare un modo relativamente semplice per aggirare queste cose, per fare la stessa cosa in maniera peraltro legale, nel senso che non c'è niente che mi vieti, no, di usare una VPN per fingermi sul territorio, un altro territorio, e quindi da lì accedere a determinati siti. Non c'è niente di illegale in questo, no? A meno che non sia previsto dal contratto che io avrò con questi siti. E quindi anche qui, ripeto, l'uso delle VPN, soprattutto dopo il lockdown, è diventata una cosa assolutamente aperta a tutti, insomma.
Mi fa notare un ascoltatore nel gruppo Melog, ha parlato su Telegram, dice sì, però per usare la carta di identità elettronica bisogna avere un desktop, con il cellulare non è possibile, oppure come fa un anziano, una persona digitalmente non proprio provveduto, a riuscire a avere il lecito diritto di usufruire del suo corpo come meglio crede?
No, perché il desktop? No, in realtà con la CIE posso, e con la SPID posso utilizzare anche tranquillamente il cellulare. Non è comodissimo effettivamente, perché devo andare da un'app all'altra, non è molto comodo, però si può assolutamente fare. È chiaro che andando avanti con l'età noi tutti incontreremo problemi, insomma, perché adesso ci vediamo abbastanza bene, no? Non abbiamo la mano particolarmente tremolante quando usiamo il mouse, però effettivamente è un progetto, ma anche qui però insomma la tecnologia in questo diventa...
Poi le diatrie calano ulteriormente nella pratica, quindi
sì.
Cioè, più pratiche e più meno ci vedi, quello è il fatto.
Certo, no, non l'avevo capito, ho capito adesso. Indipendentemente dalle nostre pratiche, avremo comunque strumenti che ci permetteranno di continuare a interagire con il monitor, con il computer, con il cellulare, che adesso come adesso abbiamo difficoltà a immaginare. Il business, per quelli che si occupano davvero di intelligenza artificiale, il business nei prossimi anni sarà quello degli assistenti virtuali, no? Gli dico Alexa paga la bolletta e Alexa pagherà la bolletta, o Google paga l'ultima multa e Google pagherà la multa, insomma il futuro
dell'applicazione è una trasmissione sul portafoglio elettronico, che sarà anche interessante, quella è una bella svolta, capito? Sarà da capire come borseggiatori borseggeranno chi ha il portafoglio elettronico. Cambierà anche l'idea del borseggiatore.
È abbastanza complicato, in effetti, sì.
Però intanto ci fermiamo un istante per dare le informazioni della borsa. Poi lo prendiamo tra poco con Andrea Rossetti. Vorrei sapere dagli ascoltatori, però, un minimo di partecipazione. Primo, se avete dei figli, pensate che questi sono sistemi sufficienti, visto che abbiamo fatto trasmissioni apocalittiche su richieste di firme. Tutto lo star system italiano ha firmato per togliere i social, per togliere gli oggetti, gli hardware per connettersi alla rete ai ragazzi sotto i 14 anni, via dicendo. Adesso poi è passata questa buriana, non ci si pensa più, però si sta lavorando comunque a trovare questi sistemi. Pensate siano efficaci, pensate possono sostituire la vostra opera di convincimento, di passaggio di cultura. E poi tutte le regole hanno delle scappatoie, come quelli che non fanno la differenziata, perché dicono poi passa il camion e piglia tutto assieme. Quindi stiamo parlando, ci scherziamo, facciamo facezze, ma è come se fosse tutto inutile. Informazione della borsa, poi ci sentiamo. Allora 800240024, stiamo parlando di nuovi sistemi per verificare e certificare l'età delle persone che navigano in rete. Lo stiamo facendo con Andrea Rossetti, che è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, questa Bicocca di Milano. Abbiamo Gianluca da Roma come ascoltatore, sentiamo solo velocemente. Gianluca, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, piacere di sentirla. Allora, capisco che l'Agicom faccia il proprio lavoro, però secondo me potremmo prendere spunto anche da altri paesi che utilizzano dei sistemi diversi, ad esempio come il Regno Unito. Il Regno Unito, qualsiasi SIM tu compri o qualsiasi contratto uno faccia, per default non sono abilitati ad andare su determinati siti, quindi è il carrier che poi sotto una esplicita richiesta...
Questo l'hanno fatto anche in Italia. Il problema è che uno con uno smartphone naviga anche con delle reti che non sono quelle necessariamente dei dati del telefono, basta collegarsi a qualsiasi rete wifi e uno fa quel che vuole. Anche in Italia un minore, quando compra una SIM, un genitore per il minore deve prendere una particolare SIM che ha un parental control su certi siti e certi accessi. Però a parte che il ragazzino se ne ride, perché dovunque c'è un wifi che si collega e fa la stessa cosa. Questo mi sembra che sia anche da noi. Andrea, mi confermi o mi smentisci?
No, è esattamente così. Ormai da un annetto a questa parte credo che ormai tutti gli operatori telefonici si siano adeguati. Se io vado a comprare una SIM per il mio figliuolo minorenne, questa SIM è programmata in modo da non permettere l'accesso a siti che sono elencati in una blacklist del ministero o di Agicom, questo sinceramente non me lo ricordo, però anche qui o impedisco l'uso della rete wifi, oppure se il ragazzino si connette con la rete wifi può andare dove vuole fondamentalmente.
O le blacklist o si aggiornano quotidianamente o dopo una settimana non valgono più niente, perché è logico, quando uno sa di essere messo nella blacklist, certo, cambia dominio, certo, cambia qualcosa,
esatto,
sono più sistemi di mascheramento per aggirare il vero problema di cui abbiamo sempre parlato, siamo più volte detto, che è quello di lavorare comunque sulla civilizzazione degli esseri umani, sulla cultura degli esseri umani. Io volevo chiamare in caso un altro ospite, che so che dopo ho un impegno, deve andare via, quindi vorrei riuscire a farlo parlare con serenità. Marco Gui, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Marco Gui, docente di sociologia dei media, direttore del centro di ricerca benessere digitale presso l'Università Milano Bicocca. Lei è uno degli autori di un documento chiamato Raccomandazioni di Milano, proprio promosso dal Comune di Milano e dalla Bicocca. Sono 2 anni che ci lavorate, penso ci lavori anche Rossetti, o perlomeno lavorate insieme, che racchiude le linee guida per gestire il rapporto tra minorenni e social network. L'avete presentato in occasione della Digital Week del 2024, una settimana fa è stata fatta. Mi dite, in questi 2 anni siete riusciti intanto a mettere su un minimo di protocollo replicabile anche in altre realtà?
Ma allora, la cosa nuova è stata mettere a un tavolo insieme una serie di esperti, cittadini, istituzioni, perché c'era l'ufficio scolastico, ATS, quindi la parte della salute, i pediatri, i genitori, e quindi è stato un processo lungo dove si è però arrivati a una convergenza, mettendo insieme l'aspetto medico, l'aspetto giuridico e l'aspetto educativo. Devo dire che guardando questi 3 aspetti insieme il quadro è piuttosto chiaro, quello che emerge, cioè noi prima dei 14 anni dobbiamo in qualche modo proteggere da una navigazione libera, soprattutto rispetto ai contenuti espliciti e rispetto ai social, che sono vietati dalla legge sotto i 14, e sotto i 18 invece resta la protezione rispetto a i contenuti espliciti. Ovviamente
lei giustamente ha detto, professore, sono 3 aspetti. Qui entra in gioco l'aspetto clinico, è quello poi sbandierato: il cervello dei ragazzi cresce diversamente, le capacità cognitive sono in qualche maniera alterate. Questo è un dato di fatto, reale, sperimentato. Questo accade logicamente, quindi va tenuto conto. Poi ci sono anche gli altri aspetti.
Assolutamente, assolutamente. Rispetto alla ricerca, alcuni aspetti sono stati già chiariti, altri si stanno chiarendo, però certamente il principio di precauzione impone di essere un po' più cauti di quanto si sia stati finora. Però per farlo occorre una parte appunto di normativa, ma anche una parte culturale e soprattutto un'iniezione di competenza digitale, che nel momento in cui i ragazzi sono più protetti perché stanno in ambienti controllati, possono anche sviluppare più serenamente quelle competenze che sono più, come dire, complesse e non si sviluppano per esempio stando su TikTok a scorrere i video brevi. Quindi il fatto di costruire ecosistemi più protetti aumenta anche la probabilità di poter costruire quelle competenze digitali critiche che davvero servono.
Mi chiarisce solo un punto, professore, che mi sembra importante però. Noi consideriamo, viene considerato anzi nella vulgata superficialmente, una persona competente, una persona velocissima, velocissima a mandare messaggi, velocissima a usare le app, velocissima a muoversi sul suo smartphone. Ma in realtà non è una competenza digitale, è una manualità molto sviluppata su alcune app che fanno tutto da loro. La competenza digitale è capire un pochino anche quello che è il back-end di un sistema, capire che c'è dietro, come funziona, come diceva prima Rossetti, che bagaglio di dati digitali ci portiamo sulle spalle ogni volta che ne diamo una briciolina, ma tutto il resto è già immediatamente a scorrere, pronto a andarsene. Questo, attraverso quali competenze si matura questa cosa qui? La scuola, corsi specializzati, formazione dei professori e degli studenti?
Lei ha toccato un punto fondamentale. C'è stata in questi anni un'incomprensione, una confusione rispetto al concetto di competenza digitale, cioè come se la familiarità operativa con le interfacce, la velocità di utilizzarle fosse un indicatore di competenza digitale. Lo è se intendiamo per competenza digitale appunto il fare velocemente delle operazioni, ma siccome i framework europei ci indicano altre cose, ci indicano la competenza nel valutare le informazioni, nel costruire socialità e comunicazione positiva attraverso questi strumenti, nel creare, nel riuscire a esprimere le proprie idee attraverso contenuti appropriati. Ecco, queste cose qui sono più complesse e non si sviluppano stando nell'offerta preconfezionata delle grandi piattaforme commerciali. Per svilupparle fin da bambini ci vuole un'attività guidata dagli adulti e disegnata affinché queste competenze si possano sviluppare. Senza dimenticare comunque l'alfabetizzazione di base, per esempio la capacità di lettura, che abbiamo un po' sottovalutato, ma che è fondamentale anche per la competenza digitale, perché senza la capacità di capire un testo, anche nel mondo digitale ho un gap molto forte, e le ricerche mostrano che c'è una correlazione forte tra la capacità di lettura e la competenza digitale critica.
Allora, intanto la ringrazio, so che lei è il tempo preciso per iniziare la sua lezione, la stanno attendendo i suoi studenti, e anche il tempo preciso per dare le informazioni del traffico che diamo immediatamente. Melog. Allora, 800240024, il tema lo abbiamo già spiegato ampiamente, e intanto ringrazio Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, e andiamo con Mirella da Udine. Mirella, penso una madre, immagino, suppongo.
Buongiorno Nicoletti, io ho una bambina di 10 anni e mi preoccupa tantissimo.
Sì, non parli col viva voce, signora, se no non la sento proprio.
Sì, non ce l'ho il viva voce, mi scusi, sono in macchina, mi dispiace.
Ma in macchina con cosa parla? Con gli auricolari?
Sì, no, neanche, sto guidando.
E quindi sta col viva voce?
Sì.
Allora che dici di no? Vabbè, sia veloce, non la voglio disturbare nella guida. Veloce sul tema, anche se si capirà.
Il dato statistico per cui le bambine attorno ai 14 anni, le ragazze attorno ai 14 anni, hanno un aumentato rischio di essere violentate da parte di coetanei, i quali sono esposti costantemente a contenuti che a quell'età non dovrebbero vedere. Invece di voler
Dove l'ha vista questa statistica? Sinceramente.
Seguo una pagina, un influencer su LinkedIn che è collegata a John Haidt, che è insomma lo scrittore di la generazione ansiosa. Quindi adesso io non le posso citare la statistica perché
Non si capisce niente. Mi dice una cosa abbastanza sciocca, perché la statistica vuol dire che deve avere dei dati alla base. L'ha letto in internet che le ragazzine che sono più soggette a essere violentate, la ragazzina guarda contenuti porno, che non ha un valore scientifico. In linea di massima può essere, ma non mi sento di appoggiare come dato scientifico quella che è una cazzata detta in un sito di fan di uno scrittore. Andrea Rossetti.
Sì, no, su quella che dice la signora non c'è, perché io sappia, per carità, però non c'è nessuna ricerca.
Sì, tutto può essere, ma non è questo. Questo è l'approccio totalmente antitetico a ogni interesse culturale nel progredire digitalmente. Ho letto in un sito di alcune seguaci, uno scrittore, che c'è una statistica che le bambine vengono violentate più velocemente, più facilmente dai ragazzini che guardano i contenuti porno. Se c'è una statistica in Italia certa che le violenze avvengano in famiglia, soprattutto la maggior parte delle violenze tipo sessuale. Quindi non portiamo il problema su temi emotivi che ci allontanano anche una volta la soluzione razionale. Vediamo se riusciamo razionalmente però a porre perlomeno un'agenda. Quello che ha detto il professor Marco Gui poco fa mi sembra qualcosa di logico, però faticoso. Andrea, significa che per 2 anni uno staff, un gruppo di lavoro fatto di professori specializzati, docenti, ha dovuto andare a prendere per la collottola istituzioni, scuola, parti in causa, portare dei dati, portare studi seri, consolidati, accertati, e lavorare perché cominciano un'azione culturale verso i minori. Vedi che il lavoro non è che si risolve con un'app o guardando cose lette in rete, dette in rete.
Esatto, no, qui Marco Vui ha fatto veramente un lavoro eccezionale, anche per la pazienza che ha dovuto esercitare per tenere insieme tutte queste parti. La cosa che abbiamo riscontrato, quello che è proprio cambiato secondo noi in questi ultimi 2 anni, è una molto maggiore attenzione da parte della politica. a volte con iniziative un po' insensate. Recentemente, insomma, proprio qui in Lombardia è stato proposto di vietare l'uso dei cellulari ai minori di 14 anni. Anche questo abbastanza, no? Come fai veramente a ottemperare, a fare sì che questa legge sia rispettata? Però devo dire che la politica ha una grande attenzione adesso sul tema, proprio perché, come diceva Marco, ci sono dei dati che mostrano come l'utilizzo precoce dei cellulari effettivamente incide sulle capacità cognitive poi del ragazzino quando cresce. Quindi effettivamente una regolamentazione va data. Quello che abbiamo riscontrato è che qui a Milano
non è semplicemente che il ragazzino poi violenta le compagnette di scuola, capito?
No,
ha difficoltà poi ad acquisire gli elementi di crescita e di cultura, esatto, quando andrà a scuola, esatto. Quello è il problema.
Esatto. Questo problema poi, perché Marco poi fa dei test anche su questi, cioè è un sociologo Marco, no? Quindi ci sono anche dei test, insomma, perché tra virgolette oggettivi, lo uso tra 800.000 virgolette oggettivi in questo caso, che però mostrano come effettivamente alcune capacità cognitive vengono ridotte nelle fasce più deboli, quelle che usano troppo lo smartphone fin dalle elementari. Effettivamente questo è un problema che si è presentato. Questo non vuol dire, no, che dobbiamo vietare l'uso di questi strumenti a partire da una certa età. Dobbiamo educare all'uso di questi strumenti, che è completamente diverso. Io ricorderò sempre questo mio amico che aveva vietato ai suoi figlioli di guardare la televisione, e questi qui quando venivano a casa mia si fiondavano davanti alla televisione e si bevevano tutto quello che c'era alla televisione. No? Qui è la stessa cosa.
Ma anch'io da bambino, la mia è una famiglia rigorosa, che c'è la televisione, rincoglionisce e non va vista. Io non, come potevo, scappavo da tutti i bambini possibili e immaginabili a vedere la televisione, se a casa non c'era.
La guardavi senza però avere in qualche modo gli anticorpi, no? Diciamo così, che magari
no, per me era una scoperta talmente meravigliosa. Nei momenti che rubacchiavo tempo vedevo quello che passava in quel momento, cazzate, Mago Zurlì e cose del genere, quello c'era. Però per me era un mondo fantastico e indicibile, capito?
No, quindi dobbiamo abituarci, lo dico questo a noi adulti, insomma, dobbiamo abituarci ad accompagnare i più piccoli nell'uso di questi strumenti, anche noi avendo consapevolezza di quello che stiamo facendo e che stiamo usando. Insomma, io dico sempre ai miei studenti: tornate a casa e domandate ai vostri genitori se sanno cos'è il titolare del trattamento dei dati o quali sono i dati che hanno dato i dati che hanno concesso quando hanno comprato l'ultima SIM. Ovviamente i genitori non lo sanno, sono i primi che non lo sanno. No, sono i primi che non sanno.
Senti, ma nel lavoro di Marco Gui, perché tu l'hai visto sicuramente, esiste l'idea di lavorare anche, non so se sono temi delicati, abbiamo un minuto, in quelli che sono i programmi scolastici, tutto quello che diciamo, certo. Noi, secondo me, sono materie fondamentali. Cioè, dovevo insegnarle nelle scuole, ma sin dalla scuola, diciamo, primaria, capito? Per capire queste cose. Perché si tiene così fuori? Si faranno le scuole. Ho visto introdurre materie di patriottismo, amore della patria. Va benissimo, figuriamoci. Nulla in contrario, amore per la patria. Ma insegnare le basi di quello che ormai è lo strumento fondamentale della nostra relazione e della nostra conoscenza, perché non farlo?
No, certo, c'era anche un nutrito gruppo di pedagogisti in realtà che hanno lavorato nel gruppo di Marco Cui. E allora, alle elementari no.
Non quelli che fanno
comunque
le petizioni per togliere il telefono, immagino.
No, non quelli, ovviamente. No, non quelli. No, ovviamente qui l'idea è che in qualche modo l'accesso venga concesso con l'inizio delle medie, no? Perché è quasi inevitabile, insomma, verso 11-12 anni, insomma, come premio, certo, per l'esame di quinta elementare viene dato il cellulare. Da qui in avanti però ci deve essere anche un accompagnamento da parte della scuola proprio, quindi insegnanti preparati, strutture anche informatiche che siano adeguatamente preparate per permettere ai ragazzi, ai bambini in questo caso, di andare sicuri online. E anche qui parte dell'educazione inevitabilmente da avere in famiglia, no? Perché i nostri figli copiano gli atteggiamenti che noi abbiamo in famiglia, che abbiamo con loro. Quindi questa è la cosa, direi, fondamentale. Gli strumenti ci sono, strumenti, per carità, che possono essere poi aggirati, come ci siamo detti, però strumenti che servono a dare ai ragazzi un segnale di quello che si può fare e che non si può fare, che io credo sia la cosa davvero importante, no? Per un'educazione civica digitale, diciamo così. Il lavoro è lungo, però, appunto, perché tutto sommato il lavoro di Marco è all'inizio, no? Abbiamo iniziato a fare questa cosa, adesso vedremo come riusciremo in qualche modo ad applicarla.
Sì, certo, mi rendo conto, è molto più emotivamente facile e appagante, ci si procura molti più fan se, diciamo, se date un bambino un telefono cellulare poi violenta le compagnette. Questo è logico. Grazie Andrea Rossetti, ci sentiamo domani.